Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900 e buonasera a Roberto Favaro.
Buonasera Claudio e buonasera ai nostri ascoltatori.
Questa sera trascorreremo l'ultima puntata con te, la quarta. Naturalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori che le precedenti sono, come tutte le puntate di Jukebox 900, sempre riascoltabili sul nostro sito internet. Con te abbiamo parlato nella prima puntata della Luna, del tema della Luna e di come la Luna ha ispirato i compositori nel corso del tempo, ma nello specifico del Novecento e della contemporaneità, che è il nostro campo di appartenenza per quanto riguarda la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di Nanni Balestrini, di musiche dedicate alle dediche. Questa sera invece parliamo di un'altra figura importante che vogliamo conoscere meglio attraverso i tuoi racconti. Si tratta di un compositore pianista italiano che è scomparso peraltro lo scorso 19 gennaio, che si chiama Mario Bertoncini ed è uno dei tanti costruttori, diciamo, di oggetti sonori che vanno al di là delle convenzioni degli strumenti musicali che noi abitualmente frequentiamo e conosciamo. Quindi ti chiedo di introdurci il personaggio.
Mario Bertoncini è una delle figure più affascinanti e, diciamo, controtendenza o comunque libere, aperte dai recinti e dai paletti dei generi, delle convenzioni della musica della seconda metà del Novecento. Ho pensato che fosse molto utile e interessante proporre questa puntata dedicata a lui e ad altri costruttori, perché partiremo da lui per poi parlare anche di altri autori, altri musicisti che hanno costruito o manipolato oggetti sonori di vario tipo.
Sì.
Ho pensato che per due ragioni, due e forse anche di più, ma due le dico senz'altro. Una è che, appunto, come hai ricordato, Mario Bertoncini è scomparso nel gennaio di quest'anno ed è doveroso ricordarlo per la sua importanza, come cercheremo di spiegare ai nostri ascoltatori, proprio per la trasformazione, l'allargamento del concetto di musica, del concetto di suono, per la maturazione di una nuova sensibilità uditiva, per l'invenzione di una nuova idea di spazio sonoro. Dunque Bertoncini è un autore importante, poco conosciuto e che va valorizzato. Seconda ragione: siamo nel cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci.
È giusto.
Che è stato tutto, perché Leonardo sappiamo che era un tuttologo, però in questo tutto che lui ha praticato a livelli di eccellenza e di genialità spesso, c'è anche la parte musicale. E nella parte musicale abbiamo un riscontro testimoniato di una sua pratica non solo esecutiva eccellente, non era solo un bravissimo suonatore di lira, non era solo un pensatore che ragionava sulle cose della musica in rapporto alle altre arti. Scrive per esempio che la musica è da considerare sorella della pittura, dice che la musica è la figurazione delle cose invisibili, dunque ha scritto delle cose che fanno parte pienamente della riflessione estetica musicale ancora estremamente attuale ai nostri tempi. Non è stato solo un organizzatore di eventi spettacolari in cui la musica aveva una parte significativa, ma è stato costruttore di strumenti musicali e inventore di particolari ibridi, come per esempio il claviviola, che è una miscela tra un clavicembalo e una viola. L'ha progettato, non l'ha, per quello che ne sappiamo noi, realizzato concretamente, ma ne ha dato una, diciamo, descrizione anche progettuale, disegnata. E quindi il tema della invenzione di nuovi strumenti musicali, di nuovi oggetti sonori in questo cinquecentenario, mi sembra il secondo validissimo motivo per parlare oggi di Mario Bertoncini.
Esiste peraltro un audiolibro che è uscito da una decina d'anni o poco più, che si chiama Arpe e olie e altri oggetti inutili, titolo anche molto divertente, e ti chiedo di descrivercelo, di che cosa si tratta, e poi soprattutto, essendo un audiolibro, forse da questo possiamo gustare degli ascolti?
Assolutamente sì, è peraltro un libro prodotto da un editore molto impegnato in questo fronte di produzione musicale, di ricerca, di avanguardia, di sperimentazione, che è di Schachtel, un editore che appunto ha pubblicato questo libro dedicato a Bertoncini, in cui c'è un disco che raccoglie una serie di composizioni realizzate con quelle che poi descriveremo meglio sono le sue forse invenzioni più significative, cioè le arpe e olie, ma c'è un testo introduttivo molto approfondito, molto profondo, di Gian Mario Borio, che è uno dei musicologi più qualificati per ciò che riguarda la musica del nostro tempo, e poi c'è un testo dello stesso Bertoncini, che prende o dà il titolo al libro, cioè Arpe, oli e altri oggetti inutili, è un titolo voluto da Bertoncini, e questo testo è una sorta di dialogo platonico intorno alle cose musicali, in cui Bertoncini mette dei personaggi a confronto, a disquisire di cose appunto legate al suono, alla contemporaneità e via dicendo. Dunque, questo per dire che Bertoncini, piano piano adesso lo scopriremo e lo presenteremo meglio ai nostri ascoltatori, non è stato solo compositore e inventore di strumenti, ma aveva anche un côté poetico, letterario, saggistico molto significativo. E quindi io, Claudio, se sei d'accordo, partirei con un primo ascolto.
Partiamo con le Arpe e Oli e poi ne parliamo, ci racconti di che cosa si tratta. Allora, se voi andate a Negrar in provincia di Verona, beh, potete toccare con mano, visitare, vedere una arpa eolica moderna, nella fattispecie 6 metri e 70 centimetri di altezza, ideata dall'architetto e anche designer Giuseppe Ferlenga. Ma l'arpa eolica non è una cosa dei tempi recenti, Roberto Favara, no?
Ma è uno degli strumenti più antichi.
Certo.
Naturalmente è una di quelle invenzioni che nascono probabilmente non per ragioni artistiche, ma che si legano a certe ritualità, dunque la sollecitazione della natura che estrae la voce da oggetti presenti nella natura, dunque il vento che già di suo ha una voce, soffia, parla, racconta, consiglia, come diceva Debussy, l'ascoltatore, ma un vento che agendo su corpi vibranti automatizza una strumentazione musicale presente nella realtà. E quindi l'arpa eolica, essendo per principio uno strumento eolico, dunque sollecitato, agito dalla natura ventosa, è una delle esperienze sonore più antiche della nostra civiltà, della nostra umanità.
E tanti musicisti contemporanei ne hanno fatto uso. Peraltro mi pare che anche Jan Garbarek, no? Saxofonista di jazz, abbia utilizzato questo tipo di strumenti. Ma allora, Roberto Favaro, cerchiamo di capire dove sta la composizione e l'ideazione quando usi uno strumento che di per sé suona da solo, tra virgolette, no? Quindi questa canzone per strumento a vento del 1974, di cui abbiamo assaggiato un estratto, ecco, facci capire meglio. Insomma, dove sta la composizione e il lavoro, l'ideazione?
Nel caso di questa composizione e di questo prodotto strumentale che è l'arpa eolia inventata, costruita da Mario Bertoncini, l'interesse sta in due punti. Il primo è che la ricerca del compositore, perché Bertoncini è fondamentalmente un compositore, va ricordato, studia con Goffredo Petrassi, poi partecipa, dirige addirittura per alcuni anni il gruppo di improvvisazione di Nuova Consonanza a Roma, dunque
quello di Morricone.
Bravissimo, è dentro in questa realtà tra le più avanzate degli anni 60 in Italia e 70 e oltre naturalmente, quindi è un compositore perfettamente allineato con le esperienze più sperimentali e più avanzate, proprio di ricerca di un nuovo mondo sonoro. E quindi c'è innanzitutto questo, un compositore che cerca di portare il suono ad un livello di esplorazione e di innovazione che supera le convenzioni, che supera le convenzioni strumentali della tradizione. Per raggiungere questo risultato, Bertoncini mette in gioco un dialogo tra le arti, secondo me, tra i diversi linguaggi, cioè costruisce dei manufatti, evidentemente seguendo l'esigenza, rispondendo all'esigenza personale di trovare un oggetto che nel mondo non c'è ancora, in grado di produrre un suono che lui vuole raggiungere ed ottenere. Dunque c'è una combinazione, questo è il secondo punto, un progetto compositivo nuovo, inedito, uno scavo dentro una qualità e una caratteristica del suono che deve essere espansa e deve essere allargato oltre i limiti della tradizione, e questo agganciato all'idea di nuovi oggetti, sculture sonore in grado di esternare, no? In grado di far ascoltare questa nuova identità sonora. Il terzo punto è che la coniugazione, la fusione di queste due cose, cioè la ricerca compositiva e l'invenzione del nuovo oggetto sonoro, porta musica e arte scultorea ad una vicinanza e una prossimità fascinosa. Andate a cercare su internet, c'è il sito dedicato a Mario Bertoncini e ci sono tutte le immagini, ci sono anche naturalmente poi su YouTube dei video che esemplificano anche l'utilizzo di questi strumenti, ma ci sono le immagini che raccontano, che testimoniano della bellezza anche scultorea o plastica di queste arpe e di altri strumenti che Bertoncini ha inventato nel corso della propria carriera, della propria attività. Questo è l'elemento di grande interesse, ci fa pensare ad altri autori, a Pinuccio Sciola, del quale abbiamo già parlato,
pietre,
lo scultore sardo che dal basalto e dal calcare ha ricavato degli strumenti che sono opere scultoree di grande bellezza, ma dalla voce assolutamente seducente e straordinaria. Quindi il lavoro di Bertoncini è in questa linea, nella linea della ricerca di un nuovo mondo sonoro. Aggiungo però, perché la tua domanda mi sembra che partisse anche da lì, che l'idea di inventare strumenti in qualche modo automatizzati, nei quali la composizione e l'esecuzione sono indipendenti dalla volontà, a un certo punto dalla volontà dell'artista, beh, è un tema centrale nella musica del secondo Novecento, dagli anni 50 in avanti. Di nuovo John Cage lo nominiamo, credo, ogni volta, certo, perché è inevitabile. Cage è una figura dalla quale non possiamo prescindere. Anche qui c'è l'idea di una composizione che diventa un'esperienza attraverso la quale il compositore dà la possibilità ai suoni di liberarsi, di essere liberi di esprimersi, di espandersi. Se l'arpa è olia ed è sollecitata, come nel brano che tra poco ascolteremo, è sollecitata liberamente dall'intervento esecutivo della natura, dunque del vento, è chiaro che il gesto del compositore è un tentativo di sottrarsi per lasciare libera la natura di diventare compositrice del paesaggio sonoro della musica che ci circonda. Nel brano che ascolteremo adesso, Istantanee, primo, c'è un secondo che ascolteremo dopo a seguire, è un'arpa eolia circolare, è un cerchio, dunque una struttura circolare con una infinità di corde tese, di filamenti molto leggeri, molto delicati, che sono tesi come a raggiera, no? Tra i vari punti di questo cerchio. Le corde vengono sollecitate dal vento, ma Bertoncini fa anche una riflessione scientifica, lo scrive in questo libro che abbiamo citato, che abbiamo ricordato, spiega com'è il funzionamento della vibrazione per simpatia e quando si raggiunge, come si può dire, il grado di sollecitazione necessaria perché il vento faccia diventare suono quella vibrazione. Dunque c'è anche un'osservazione, per così dire, scientifica alla base di questa avventura musicale affascinante. Istantanee prima è una composizione dove non c'è l'intervento umano, è del 95. Sentiremo nel corso dell'ascolto che entrano nella composizione, tra virgolette, dunque in questo frame, in questa cornice che ritaglia uno spazio di tempo in cui la natura compone per noi che ascoltiamo il suono dell'arpa, ma entrano anche i suoni della natura, il cinguettio degli uccelli e altri segnali imprevedibili.
E qual l'unico intervento umano, se così si può dire, è che è evidentemente importante perché ci permette di ascoltare questa suggestione sonora, è il tecnico del suono, Florian Schmidt, in questo caso, al parco del castello di Trebnitz. Siamo quindi in Germania ad ascoltare questa arpa eolica circolare del diametro di 100 cm di un metro, esposta al vento, come dicevi prima, Roberto Favaro, senza intervento umano. A un certo punto abbiamo sentito come una specie di scossa, non so come descriverla. Da che cosa era determinata? Che cosa è successo in quel momento?
Ma potrebbe essere, come mi pare ricordi anche Bertoncini nei suoi scritti, che vari elementi della natura partecipano, entrano nella composizione, per cui per esempio un insetto che volando si va a scontrare contro le corde in modo non pericoloso, ma le mette in un'ulteriore vibrazione, dunque c'è una sorta di panteismo musicale per cui la natura partecipa coralmente all'esecuzione di questo brano e alla sollecitazione di questo strumento. È vero, aggiungo, che l'unico intervento umano è quello probabilmente del tecnico del suono, però noi dobbiamo immaginare lo spazio originario e lo spazio invece determinato dall'intervento del compositore. Dobbiamo immaginarci quel punto del castello di Trebnitz senza l'arpa eolia e poi con l'arpa eolia.
È vero.
E quindi, certo, la natura esegue e compone questa composizione e probabilmente l'avessero registrata dopo un'ora sarebbe stata diversa, un'altra cosa, come nei 4 minuti e 33 secondi di Cage.
Di Cage, certo.
No, quando la musica è aleatoria, casuale, è irripetibile e di volta in volta si rinnova, però è Bertoncini che mette tra il nostro orecchio e la natura e la forza del vento un oggetto che fa diventare quel soffio una voce compositiva, una composizione. In più aggiungo una cosa che va sempre considerata quando si ha a che fare con queste strumentazioni, per così dire, automatiche, no? Questi apparecchi che automaticamente producono suono per la forza della natura e non per sollecitazione umana o per l'intervento di energia elettrificata. È il fatto che naturalmente in questo caso la registrazione ha determinato un inizio e una fine, ma rispetto alla problematica del tempo musicale, esattamente del tempo dentro la musica e del tempo che sta fuori dalla musica, il tempo è il momento in cui noi entriamo nella temporalità della composizione e usciamo da quello che è un extra tempo, il tempo vuoto della non musica, in questo tipo di strumentazioni appunto automatiche, che poi fanno parte ormai pienamente della tradizione del cosiddetto sound art o della sound design, beh, si scardinano i principi portanti della composizione tradizionale, cioè quell'istante in cui la composizione inizia, in cui c'è la prima nota di Mozart o di Beethoven, di chiunque altro, e l'altro suono alla fine che determina l'uscita dalla cornice. Se noi attiviamo una di queste arpe eolie, la depositiamo in un parco, siamo noi con la nostra esistenza, con il nostro approssimarci o allontanarci dall'opera che determiniamo l'inizio e la conclusione, altrimenti quella musica continua per sempre, almeno finché c'è il soffio della natura che la agisce, che la sollecita. Quindi è affascinante anche oltre il limite strettamente compositivo, pone questo tipo di invenzioni di Mario Bertoncini e anche di altri artisti, come hai citato tu prima, una problematica più ampia su cos'è la musica oggi.
Ascoltiamo ancora un istante dell'arpa eolica di Mario Bertoncini, se sei d'accordo, Roberto. Dopo magari ci portiamo verso altri territori che derivano da questo tipo di esperienze.
Sì, ascoltiamo Istantanee 2, che è una derivazione del brano che abbiamo appena ascoltato, dove si riprendono i materiali di registrazione di quell'opera e qui invece c'è anche l'intervento di un esecutore, in questo caso è lo stesso Mario Bertoncini.
L'arpa eolica, sempre del diametro di un metro, questa volta non esposta al vento, ma nel contesto di un auditorio, nella fattispecie quello del Goethe-Institut di Roma. Una registrazione che è stata effettuata nel 2006 con lo stesso Mario Bertoncini. Roberto Favaro, facci capire meglio come, in questo caso, l'esecutore interviene su questo strumento.
Secondo diverse modalità. Prima avevamo il suono della natura, il soffio del vento che agiva e che sollecitava le corde, l'anima dunque di queste arpe eolie. Nel caso della registrazione, dunque di istantanee 2, che è la prosecuzione, la riedizione, la rilettura del brano originario, l'esecutore interviene. Naturalmente è esecutore e compositore al tempo stesso, perché è una realizzazione estemporanea, no? È improvvisazione come nel jazz, eccetera. L'esecuzione coincide con la composizione, ma in questo caso, anche qui prefigurando nuove modalità di generazione del suono, di produzione timbrica, eccetera, Bertoncini agisce sia soffiando con il fiato, con il soffio naturale, sia intervenendo con getti d'aria, con delle fonti d'aria, dei compressori, con delle energie appunto d'aria, di soffio d'aria, che portano di nuovo il ragionamento a capire che ci sono margini enormi, infiniti di invenzione ancora. Allora, lo strumento a fiato è tipicamente quello in cui il suono si genera attraverso una colonna d'aria dentro un tubo. Questo è uno strumento a fiato a sua volta, tuttavia è un cordofono. E dunque, anche dal punto di vista della classificazione, dell'analisi, dell'indagine intorno e dentro gli strumenti musicali, si creano degli scenari, degli orizzonti nuovi, perché è un cordofono che però suona attraverso il fiato, ma anche con l'utilizzo di strumentazioni che gettano aria, dei ventilatori, per esempio, no? Dunque, il mondo del suono è un mondo ancora infinitamente grande da scoprire, dove c'è molto ancora da inventare. Bertoncini è, ripeto, uno straordinario artista, la cui opera compositiva è importante tanto quanto la sua opera di invenzione e di costruzione di nuovi strumenti musicali.
Roberto Favaro, ce l'hai appena confermato, le strade sono infinite e questo è uno dei tanti esempi di oggetti sonori che sono stati creati, inventati nel corso del tempo. E quindi ti chiedo di farci qualche esempio, se sei d'accordo.
Ma per analogia con le sonorità dell'ultimo brano di Istantanee 2 che abbiamo appena ascoltato di Mario Bertoncini, vorrei proporre l'ascolto di un lavoro di Henry Cowell. Henry Cowell è uno dei pionieri della musica sperimentale americana del Novecento, è una figura indispensabile per capire John Cage, tanto per capirci, ed è un anello di congiunzione tra il pionieristico lavoro di Charles Ives, il vero primo fondatore della scuola, di una tradizione compositiva americana statunitense di tipo originale, dunque non adeguata o appiattita sui modelli europei. Dunque Henry Cowell è il vero primo sperimentatore dell'utilizzo dello strumento tradizionale, in questo caso il pianoforte, secondo modalità assolutamente innovative e non ortodosse. Devo dire che già Erik Satie, qualche decennio prima, il brano che ascoltiamo adesso è del 1930, ma ci sono dei tentativi primordiali, uno di questi è di Satie, di utilizzare il pianoforte al di là e oltre l'identità tradizionale dello strumento, dunque scavalcando anche fisicamente, corporalmente la tastiera e andando ad agire direttamente sulla cordiera, sulle corde del pianoforte. Henry Cowell fa due grandi invenzioni che ritorneranno poi lungo tutto il Novecento e che riguarderanno anche lo stesso, indirettamente lo stesso Bertoncini, ma John Cage e molti altri sperimentatori, cioè utilizza la tastiera intanto con il cosiddetto cluster. Il cluster è la pressione simultanea di tutti i tasti che genera un effetto di riverberazione straordinario e non riducibile a qualsiasi altra modalità di esecuzione pianistica. Non c'è nessuna composizione, a meno che non sia appunto un gioco fatto in casa, in cui tutti i tasti suonano simultaneamente. Questo è il cluster, che è un'invenzione dovuta a Henry Cowell. La seconda è quella di intervenire direttamente attraverso l'uso delle mani, ma anche di altri oggetti, per esempio altri fili, altre corde, eccetera, di agire direttamente sulle corde del pianoforte. Quello che vi voglio proporre è uno dei brani, secondo me, più suggestivi, proprio perché ha una carica anche drammatica molto forte, si intitola Sinister Resonance. È un brano che io faccio spesso sentire, mi permetto di personalizzare questo discorso, ma faccio sentire spesso agli studenti dei miei corsi, e non rivelo all'inizio di quale strumento si tratta. Nessuno indovina mai che si tratta di un pianoforte, perché è suonato direttamente sulle corde. Dunque quest'idea di uscire dal limite, dal vincolo stereotipato dell'utilizzo di uno strumento apre orizzonti assolutamente vastissimi, di nuova timbrica, di nuovo colore, dunque di nuova invenzione e creazione musicale.
L'esecuzione era di Daniele Lombardi, una composizione del 1930, il pianoforte, come ci raccontavi Roberto Favaro, utilizzato in maniera totalmente aconvenzionale, no? Quindi sfuggiamo dai criteri abituali cui siamo vicini quando ascoltiamo il pianoforte. Puoi farci qualche altro esempio di oggetti sonori, come dire, inconsueti, insoliti?
Uno molto affascinante che ho scelto di proporvi è quello di Heiner Goebbels, un esempio attraente, affascinante, coinvolgente, perché utilizza strumentazione tradizionale anche lui, cioè pianoforte, ma ne assembla una decina, mi pare, in un grumo di oggetti pianistici, cioè di strumenti accumulati, sovrapposti in una specie di catasta che diventa già di per sé un'opera scultorea, già un'opera plastica di grande fascino. E questi pianoforti sono utilizzati secondo una azione meccanica, dunque sono pianoforti automatizzati che suonano simultaneamente o alternatamente, si uniscono a una voce, a delle voci che recitano versi di Adalbert Stifter, che dà il titolo anche al CD, allo spettacolo che mi pare intorno al 2012 ha portato anche all'edizione del CD della ECM, da cui abbiamo tratto gli ascolti che adesso vi proporremo. E le parole di Stifter sono parole che parlano e raccontano gli elementi anche sonori della natura, dunque c'è questa compenetrazione di parola e suono, ma nella sua versione spettacolare, performativa, l'automatismo non riguarda solo il suono di questi strumenti, ma il movimento su una piattaforma mobile di questa grande scultura che avanza verso il pubblico, si allontana sopra e di fronte a una sorta di piscina, di specchio d'acqua, e l'acqua partecipa molto a questa ideazione, a questa nuova invenzione. Dunque il pianoforte resta una specie di simulacro, di fantasma sullo sfondo di questa composizione, mentre appare questa nuova identità, anche mostruosa se si vuole, in senso buono, senso che è una creazione artistica di altissimo livello e di grande coinvolgimento.
Being in the position of power, he had one yardstick. He didn't use anybody else's yardstick. His yardstick was the yardstick. His definition was the definition. What he said was all there was to be said. The non-Europeans weren't in a position to say anything. They weren't in a position to use their own brain and come up with their own definition. They weren't in a position even to bring their yardstick out of the closet. But what has happened, and most Europeans don't realize it, time has changed. And time has changed, the power has changed. Wherein all the power used to be centered in Europe, it's not centered in Europe anymore. It has divided itself up and is centered in different parts of this earth today. Much of it is in Asia, much of it is in Africa. It has shifted. And as the people in Africa and Asia get some power of their own, they get a mind of their own. They start seeing with their own eyes and listening with their own ears and speaking with their own mouth and coming to definitions from their own brain. The European definition now isn't necessarily the definition. The European yardstick now isn't necessarily the yardstick. And what the European calls racialism isn't necessarily racialism. And what the European calls brotherhood isn't necessarily brother. It's something now that you have to sit down and analyze from wherever you sit. From wherever you sit. And when you look at it from wherever you sit, you usually see something different than from
and that which he sees wherever he sits. In the past, he was sitting on you and me. Today, he's not sitting on you. So he sees things a little differently. And since you and I were being sat on and are not being sat on now, we see things a little differently.
Questo era The Thunder, una produzione peraltro molto particolare nel caso del catalogo ECM 2012. Heiner Goebbels è l'autore, Stifter Ding è il titolo di questo originalissimo lavoro. Dice ancora due cose, poi vorrei ancora ascoltare un pezzo perché mi ha veramente molto attratto e incuriosito.
Credo che stia perfettamente in questo contesto, nel contesto di questa nostra trasmissione che parte da Mario Bertoncini e continua ad essere dedicata alla sua figura e alla sua opera, perché è la testimonianza di altre energie spese creativamente alla ricerca di nuovi orizzonti sonori, di nuove modalità di utilizzo degli strumenti, sia innovativi, cioè di nuova invenzione, sia tradizionali, in questo caso i pianoforti assemblati, utilizzati secondo modalità inedite, di nuovo percussive e secondo altre tecniche appunto di produzione del suono. In più c'è questa voce che riprende parole di Stifter stesso, del poeta romantico a cui si ispira Heiner Goebbels, ma anche altre parole in questo caso si innestano di poesie di William Burroughs, dunque i poeti della Beat Generation, in una commistione secondo me anche fascinosa perché crea un sound, ritengo, innovativo, nuovo, affascinante, ecco, che coinvolge. Un brano di questo disco e di questa produzione che a me piace molto perché ci ristora per un attimo, benché io mi senta, credo anche tu Claudio, perfettamente a mio agio anche in queste sonorità spaziali e assolutamente sperimentali, però c'è un brano che ci riporta in una dimensione di suono più tradizionale in cui Goebbels propone il concerto italiano per clavicembalo, qui eseguito al pianoforte, di Bach, di Johann Sebastian Bach, però c'è anche qui un elemento paesaggistico sonoro, un soundscape di pioggia, di acqua che sgocciola durante l'esecuzione dell'opera di Bach. Thank you.
Grande suggestione la musica di Johann Sebastian Bach accompagnata dall'acqua in questo lavoro di Heiner Goebbels che, lo dicevamo pochi istanti fa, Roberto Favaro, è stato pubblicato dall'etichetta discografica che ben conosciamo, ECM, nel 2012, uscendo un po' dalle linee, diciamo, canoniche del catalogo della casa discografica di Monaco. Roberto Favaro, sicuramente, o almeno immagino, vorrà includere John Cage in un argomento di questo tipo, no? Mi pare fondamentale.
Assolutamente sì, ma anche perché c'è un collegamento diretto con il protagonista della nostra puntata, cioè Mario Bertoncini, il quale, come Cage prima di lui, elabora a sua volta dei pianoforti preparati. Ricordiamo che il pianoforte preparato è una delle grandi invenzioni di John Cage, è degli anni del 40 o 39-40 in modo particolare. L'idea di Cage di manipolare la cordiera depositando vari oggetti di vari materiali, viti, legni, plastica, carta, eccetera, in modo da modificare l'assetto timbrico, l'identità, la natura timbrica dello strumento tradizionale, il suono che viene prodotto dal martelletto che percuote la corda che è viziata, per così dire, nella sua vibrazione dall'oggetto depositato, produce un'altra cosa, non è più il suono del pianoforte, produce un altro sonoro, un altro timbrico, il che è un'invenzione straordinaria, perché dal pianoforte percepiamo uscire sonorità che sembrano provenire da altre strumentazioni. Ricordo rapidissimamente che Cage arriva a questa invenzione più per necessità che per virtù, che non per determinazione artistica. Nel 39, direi proprio, gli viene chiesto dalla Cornish School, è una scuola di danza a Seattle dove lui lavora come accompagnatore, come musicista per i saggi, per le esibizioni della danza, del balletto, per uno spettacolo intitolato Baccanal, deve produrre la musica. Gli viene chiesto di fare una musica per percussioni, con una batteria, una compagnia di percussionisti, ma il palcoscenico è troppo piccolo. Cage capisce subito che non può disporre in questo spazio limitato e ridotto tutti i percussionisti che gli servirebbero per restituire musicalmente l'idea del baccanale, dunque della richiesta coreografica, eccetera, e lì per lì si inventa questa cosa, mette degli oggetti sul pianoforte e diventa questo strumento tradizionale, apparentemente la somma di tanti strumenti, sembra che siano concentrati, il suono del pianoforte ogni tanto si percepisce, ma più che altro sembra una strumentazione percussiva molto più complessa. E dunque io propongo un ascolto, sia perché è di nuovo l'esempio di una invenzione strumentale, perché viene fuori un'altra cosa dallo strumento, sia perché ci ricollega a Mario Bertoncini da cui siamo partiti, e propongo Perilous Night, che è del 43-44, sono 6 brani, ho scelto il numero 6.
Era Boris Berman a eseguire questa Perilous Night, notte pericolosa, di John Cage. Siamo agli albori, appunto, del pianoforte, come ci raccontavi, utilizzato in maniera aconvenzionale, cosiddetto pianoforte preparato. Roberto Favaro, siamo alla fine delle nostre quattro puntate che abbiamo trascorso insieme. Chiaramente ti ringrazio perché ci hai fatto scoprire mondi anche complessi, di difficile comprensione, ma che attraverso i tuoi racconti sono diventati estremamente più facili e soprattutto molto affascinanti da indagare. Quindi grazie davvero per essere rimasto con noi. Ti chiedo quindi di lasciarci con un ultimo ascolto e che ti chiedo chiaramente di presentarci.
Beh, intanto grazie a te, grazie a voi, grazie agli ascoltatori. È stato un piacere, naturalmente, anche per me. L'ultimo brano ci conferma e chiude un po' emblematicamente gli ascolti di oggi e anche il discorso che abbiamo fatto sulla figura di Mario Bertoncini. Vi propongo, di Conlon Nancarro, una composizione per pianoforte meccanico. È uno dei suoi terreni, diciamo, di battaglia, campi di battaglia più significativi. Lui assembla, nel senso che sovrappone simultaneamente, più pianoforti meccanici, portandoli ad un parossismo e a una difficoltà meccanica irripetibile, ineseguibile dal gesto umano. Dunque sono spinti questi pianoforti meccanici attraverso i rulli, attraverso i meccanismi tipici di questa strumentazione meccanica, a delle composizioni impraticabili dal gesto umano. E dunque vi propongo di nuovo, secondo l'idea di uno strumento nuovo, ovvero uno strumento che già esiste ma portato ad una tecnica e ad una modalità esecutiva che apre orizzonti di ascolto e di composizione nuovi, vi propongo il numero 3 della cinquantina di Study for Player Piano, si dice sia in realtà il primo da lui composto, e che è soprannominato Boogie Woogie Suite.
Grazie Roberto Favaro per essere stato con noi.
Grazie a voi e grazie a te, Claudio.